Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Mocetti, questa è La Consulenza. Oggi partiamo insomma facendo qualche piccola considerazione. La vita non sempre va come abbiamo previsto, con il tempo tutti l'abbiamo un po' capito per quello che riguarda un argomento oppure un altro. E tra i nostri progetti di vita con i quali a volte potremmo dover arrivare a qualche piccolo compromesso c'è anche quello dell'arrivo di un bambino, perché in alcuni casi la gravidanza tarda ad arrivare tra grandi difficoltà. A volte purtroppo non arriva proprio. Ne parliamo oggi con i nostri due ospiti, che sono il dottor Alessandro Santi, lui è primario del Centro Cantonale di Fertilità dell'EOC, e anche con Monica Trabalza, che è promotrice di un gruppo di autoaiuto che si chiama proprio gruppo di autoaiuto per la procreazione medicalmente assistita. Buongiorno ad entrambi, ben arrivati.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Poi entreremo nel vivo dell'argomento. Monica Trabalza, voi avete creato da pochissimo questo gruppo che vuole essere d'aiuto, di dialogo, di sostegno, un gruppo dove parlare, confrontarsi senza giudizio con le persone che hanno vissuto o stanno vivendo la stessa situazione, anche perché lo si sa, solamente quando si parla con qualcuno che vivendo la stessa situazione può capirci fino in fondo, troviamo anche il tipo di sostegno giusto. A volte le persone che ci stanno accanto, pur volendoci tanto tanto bene, non riescono a capire fino in fondo quello che stiamo vivendo. C'è stato un primissimo appuntamento proprio giovedì scorso, il 18 di aprile. Com'è andato? Ve lo chiedo immediatamente.
È andato benissimo, è stato un momento di condivisione molto speciale che ha dato veramente tanta emozione. I partecipanti hanno potuto esprimere veramente quello che magari si fa fatica a esprimere anche con le persone care, come genitori, amici, quello che stanno vivendo durante questo percorso, pieno comunque di emozioni. E il rimando che è stato fatto a fine serata è stato di gratitudine, avere uno spazio privo di giudizio soprattutto, che ha permesso a queste coppie di descrivere quello che giornalmente provano.
Beh, diciamo che lei è proprio la promotrice di questo gruppo, ha deciso di aiutare in qualche modo le altre persone, perché lei ha vissuto un tipo di percorso come quello che tanti si apprestano a vivere.
Esatto, sì. Io dopo diversi anni che cercavo questo bambino insieme a mio marito che non arrivava, abbiamo fatto un percorso di procreazione medicalmente assistita, quindi di PMA, e abbiamo più precisamente fatto un ICSI. E diciamo, il tema della solitudine è qualcosa che io ricordo molto spesso, perché non c'era nessuno che capiva che cosa io provavo, e tante volte si sdrammatizzava dicendomi: ma sì, tranquilla Monica, fatti una passeggiata, non pensarci, fatti un aperitivo in più, vedrai che poi arriverà. Ecco, non per tutti è così, e lo dimostra infatti queste tecniche che molte coppie adesso hanno, che accedono, e ci si sente sole, veramente tanto sole, e soprattutto si ricevono consigli che magari non sono ben accetti.
Lo diciamo subito, adesso lei è mamma di Alessandro, un bambino, sì, di 5 anni e mezzo, quindi sì, è anche bello poter raccontare questa esperienza e in qualche modo essere d'aiuto ad altre mamme e papà che magari sono ancora schiacciati da tanti dubbi e paure. Allora, per questo motivo diamo immediatamente i nostri numeri di telefono, così chi desidera può intervenire, può telefonare, parlare direttamente con voi. Oppure, se preferiscono poi non chiamare direttamente ma scegliere la via anonima del messaggino WhatsApp, è possibile scrivere allo 076 321 11 13. Dottor Santi, diciamo che non è così facile, no, avere un bambino. I dati sono anche abbastanza sconcertanti. Una coppia su 6 fa fatica ad avere un bimbo spontaneamente.
È vero, sono dati che fanno pensare, ma basta anche solo vedere un po' i numeri. L'età a cui nasce il primo bambino per le donne è sempre di anno in anno più alta, per cui le donne oggi hanno un primo bambino intorno ai 32-33 anni, e questo sicuramente è una parte delle difficoltà che porta al problema. Gli altri sono degli aspetti proprio medici, come per esempio un peggioramento dei parametri del liquido seminale, che sicuramente in molti paesi negli ultimi 2-3 decenni sono peggiorati. Però è importante sapere che per le coppie non c'è solo un bisogno medico di essere seguiti in modo competente, di avere la possibilità di avere i trattamenti adeguati, ma spesso c'è proprio un bisogno di avere un aiuto e un sostegno per una situazione che non è sempre facile gestire.
Certo, beh, diciamo che sicuramente lo si dice sempre, no? La società è cambiata, basta pensare se guardiamo ognuno nella propria famiglia, a che età i nonni avevano avuto i figli, a che età i genitori e a che età magari chi adesso sta immaginando di crearsi la sua famiglia tende sempre un po' a procrastinare. Si dice che normalmente una donna dovrebbe avere il bambino in maniera naturale più o meno intorno ai 30 anni, al giorno dopo. Oltre quest'età cominciano a manifestarsi alcune piccole problematiche, non sempre, però non è l'età, soprattutto per il primo figlio.
È vero, questo l'aspetto dell'età è uno dei problemi più importanti, è un po' anche un'ingiustizia da parte della natura, mentre per l'uomo questa possibilità di avere dei bambini è comunque presente anche in età un po' più avanzata. Per la donna vi è un aspetto sia di numero di ovuli a disposizione, che non possono essere creati nuovi, ma soprattutto di qualità, per cui dopo i 30, in particolare dopo i 35-36 anni, la qualità di questi ovuli che rimangono diminuisce, quindi diventa con quell'ovulo più difficile poter avere un bambino, e purtroppo parallelamente aumenta anche il rischio, se si rimane incinta, di avere un aborto spontaneo. Quindi questi due fattori rendono l'arrivo della gravidanza più difficile.
Certo, e purtroppo tante volte le persone non lo sanno, no? Come si diceva, la società è cambiata, quindi rispetto a una volta quasi tutte le donne studiano, poi cominciano a lavorare, hanno magari il desiderio di lavorare per un po' di anni prima di cominciare a pensare alla famiglia, c'è l'incertezza del lavoro, magari alcuni cambi, ci si volta in un attimo, sono passate delle decine d'anni, ed ecco che poi quando ci sono tutte le premesse per dire adesso mi fermo, penso alla mia famiglia, non si è più proprio giovanissima, no? E quindi questa questione invece fisiologica che penalizza la donna dovrebbe essere un po' più conosciuta.
Assolutamente, uno degli aspetti che mi dicono tante mie pazienti: dottor Santi, dovremmo parlarne di più. Ed è interessante, ho visto proprio recentemente dei dati di un sondaggio fatto dai pazienti o comunque dei colleghi medici, anche in un ambito medico, quindi dove c'è una formazione proprio molto specialistica, si ignora molto spesso questo aspetto legato al peggioramento della qualità degli ovuli con l'avanzare dell'età.
Certo, diciamo che tante persone lo sanno, non arriva subito il bambino, è da un po' che lo cercano, poi magari non arriva, cominciano a preoccuparsi, però tendono un po' a procrastinare, leggono in internet, chiedono a magari amici conoscenti, girano un sacco di consigli, di leggende metropolitane, si prova un po' di tutto, ma si tende a non rivolgersi allo specialista. Andrebbe invece interpellato un po' subito.
Diciamo che sicuramente per una coppia giovane, per cui per me una coppia giovane sono le coppie in cui l'età della donna è fino ai 35 anni, aspettare un periodo di un anno, quindi cercare di avere una gravidanza spontanea per almeno un anno, è sensato. Per le coppie dove l'età della donna supera i 35 anni, probabilmente questo periodo di un anno è già quasi troppo, per cui dopo magari 6-9 mesi andrebbe interpellato un medico. E interpellare un medico non vuol dire fare delle cure, ma vuol dire cercare di capire se c'è un motivo, se si può essere aiutati, e quindi avere un'idea più chiara e poter decidere in modo più sicuro qual è magari la scelta migliore per la coppia.
Monica Travalza, proprio lei mi diceva, è un po' il percorso che ho fatto io, no? Parlavo con amici, colleghi, ne ho sentiti di tutti i colori.
Sì, diciamo che ognuno si sente il diritto di dare appunto consigli presi dai social, da internet o eccetera, ma sicuramente quello che posso consigliare anch'io è rivolgersi ai professionisti che abbiamo sul territorio, e dove poter veramente accedere poi a dei consigli o a delle diagnosi chiare senza poi andare a cercare informazioni in internet.
Chiaramente diceva, poi dopo arrivano da me e bisogna fare un'indagine accurata per capire perché il bambino non arriva.
Esatto, facciamo dei controlli che chiamiamo noi di base, di solito controlliamo gli ormoni nella donna per vedere se ci sono dei problemi che possono portare a delle difficoltà, per esempio ad ovulare spontaneamente. Poi molto importante, sempre fondamentale, il controllo del liquido seminale, che come dicevamo prima sempre più è un aspetto che porta a un aumento del rischio di fertilità. E poi controlliamo in determinate situazioni anche che vi siano quello che noi chiamiamo le tube aperte, nel senso che la paziente possa rimanere incinta spontaneamente. Pensiamo anche a problemi legati alla pervietà delle tube, come possono essere presenti nell'endometriosi.
Diciamo che in alcuni di questi casi comunque si può, c'è un margine di intervento senza dover comunque immaginare che il bambino non arrivi mai.
Certo, possiamo pensare che più o meno una paziente su quattro che vedo io ha un problema a poter ovulare spontaneamente, quindi sono pazienti che magari hanno un ciclo irregolare, che non riescono quindi a ovulare, e in quei casi noi con un aiuto non molto complicato riusciamo ad aumentare la frequenza con cui queste donne possono ovulare e poi ricercare spontaneamente una gravidanza, per cui non per forza il trattamento deve essere invasivo.
Quando vengono da lei per delle indagini ulteriori, la coppia è molto unita, molto presente, oppure ci sono magari delle difficoltà perché uno porta il coniuge che però non è davvero completamente convinto?
Da un lato mi verrebbe voglia di dire vediamo un po' di tutto, ma in realtà non è proprio vero, perché io mi reputo un medico fortunato, perché probabilmente ho i pazienti più motivati che si possa avere a disposizione, per cui una coppia molto spesso fa un percorso a casa, ne ha già discusso, non è facile venire a parlare di qualcosa così privato e intimo con un estraneo, per cui devo dire che la maggior parte delle coppie sono fortemente motivate ed unite. Poi è chiaro che magari c'è un po' la tendenza a far sì che la donna sia ultra informata, a volte vedo pazienti che sono più informate di me, di solito l'uomo un po' più in disparte, ma non è la regola assoluta, vediamo anche uomini molto preparati, ma di solito le coppie sono molto fiatate.
Diciamo che chiaramente poi una volta che viene data una diagnosi che c'è qualcosa che non va, non è molto facile. Come reagiscono?
Sono situazioni non semplici, soprattutto devo dire quando magari dobbiamo comunicare con uno spermiogramma è fortemente ridotto, addirittura gli spermatozoi sono assenti. Sono situazioni in cui anche per l'uomo poi spesso c'è una difficoltà nell'accettare questa diagnosi, proprio perché ci si sente un po' colpiti nel proprio intimo, nel proprio io. E in quelle situazioni è importante far capire che non c'è una colpa, ma che c'è una situazione purtroppo medica, magari non facile, ma che con delle alternative può essere gestita.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: io sono cresciuto tutta la vita dando per scontato l'arrivo dei figli, quindi nel momento in cui mi è stato detto che non avrei potuto averne è stato davvero un vero e proprio dramma.
È vero, posso raccontare qualcosa di più? Mi ha raccontato proprio una studente di medicina che ha incontrato una signora anziana in cui ha potuto parlare a lungo tempo e gli ha chiesto un po', riguardando il passato della sua vita, qual è stato uno dei momenti più difficili per lei, e lei ha detto a distanza di circa 30 anni che quando ho capito che non sarebbe mai diventata mamma, cioè sono cose che comunque rimangono, sono difficili, ed è per questo importante avere un sostegno in questi momenti.
Il discorso infatti per una donna è che se vuole un bambino, quel bambino ce lo vuole e quindi è disposta a fare di tutto per avere questo bambino.
Come donna
e come coppia, perché attualmente per fortuna ci sono delle cure che te lo permettono, cosa che probabilmente diversi anni fa era tutto molto più difficile.
Ha voglia di raccontarci della sua storia? Nel momento in cui gli hanno detto ci sono delle difficoltà, cos'è successo?
Ma la nostra storia è stata un pochino buffa, nel senso che abbiamo iniziato a cercare questo bambino dopo quasi 2 anni che non arrivava, abbiamo fatto dei controlli e c'era un problema molto serio sul liquido seminale di mio marito. da lì la mia fortuna è che io ho un marito molto comprensivo e quindi anche lui desiderava tanto questo bambino e abbiamo iniziato una serie di controlli. Dopo un po' di mesi è saltata fuori la mia endometriosi, cosa che era all'oscuro di noi, no? E quindi a un certo punto ci siamo guardate e abbiamo detto dai, 50% tu, 50% io di problemi, ma ce la faremo. E lì è stato un calvario, nel senso che visite su visite su visite, finché poi dopo siamo arrivati da questo professionista che io ringrazio tuttora, che ci ha preso a carico e ci ha spiegato cosa dovevamo fare. Cioè la diagnosi era molto chiara, c'era un problema di infertilità sia nella donna che nell'uomo, quindi in questo caso mia e di mio marito, e abbiamo poi ci siamo sottoposti a un ICSI. Io ho il terrore ancora tuttora delle punture e quindi quando la dottoressa mi spiegava tutto quello che io dovevo fare, io dicevo sì sì tranquilla dottoressa, io faccio, ma non deve stare qua a spiegarmi perché io non voglio, perché questo mi genera ansia. E dopo con la nostra tenacia, sicuramente il nostro punto forte di coppia è sempre stato il dialogo, siamo riusciti ad avere Alessandro.
Secondo lei bisogna essere molto determinati, molto motivati, oppure sono quelle situazioni che poi alla fine si vivono passo per passo, perché in un certo senso si supera tutto?
Sicuramente la determinazione ci vuole, perché è un percorso comunque molto complesso psicologicamente. Come ho detto prima, ti senti molto sola, perché nonostante il professionista, il medico ti può spiegare, ti può accompagnare, tu tutto quello che vivi nel tuo intimo lo vivi da sola. Quindi la determinazione ci vuole, ma nel mio caso noi l'abbiamo vissuto passo per passo.
Dottore, cosa ne pensa?
Ma penso che effettivamente essere determinati è fondamentale. Altro punto importante è quello di riuscire a gestire i momenti difficili, cioè di avere una riserva per poter anche accettare il fatto che i trattamenti non vadano bene e che magari ci vuole ancora più tempo di quello che avevi già programmato. Quindi il saper accettare i momenti difficili fa purtroppo parte anche della cura, che poi ci sono coppie magari fortunatissime che funzionano al primo tentativo, ma va detto che per la maggior parte della coppia non funziona al primo tentativo, per cui quella è una fase determinante.
Un'ascoltatrice ci scrive: purtroppo la mia coppia non è sopravvissuta, io estremamente determinata, mio marito non era mai convinto, abbiamo continuato a discutere, litigare, alla fine non ce l'abbiamo fatta.
È vero, sappiamo che questo può essere una delle conseguenze che può scaturire dai trattamenti che non vanno bene o magari delle decisioni nella coppia differenti, in cui una delle due persone non vuole affrontare un percorso di trattamenti mentre l'altra lo vuole. E quindi sappiamo che effettivamente una parte delle coppie purtroppo non riesce a superare questo momento difficile.
Quando la coppia appunto viene da voi, fa gli accertamenti, riceve magari una diagnosi in cui si dice ci sono queste difficoltà, probabilmente sarà difficile avere un bambino, premettiamo che non sempre è totalmente impossibile, voi consigliate evidentemente di ricorrere a degli aiuti e non lasciar passare troppo tempo anche a persone che hanno delle difficoltà.
È vero, anzi ci sono situazioni in cui noi diremmo alla coppia: guardate, per voi è molto molto difficile avere un bambino spontaneamente, poi c'è comunque un 5% di queste coppie che nell'arco di 2-3 anni riesce a avere il proprio bambino spontaneamente. Non sono dei veri e propri miracoli, ma quasi quasi ci siamo. Per cui da questo punto di vista sappiamo che anche tante coppie che magari poi decidono di non affrontare dei trattamenti alla fine riescono ad avere un bambino. Il mio problema è che non posso dare questo provateci voi spontaneamente come una possibile soluzione, perché poi questo porta spesso a procrastinare l'inizio di un eventuale trattamento, e sappiamo oggi che il gruppo di età della donna è un po' il parametro fondamentale per poter dire quante chance possiamo offrire ancora a questa coppia, per cui è importante non perdere magari anche da quel punto di vista troppo tempo.
Ecco, ci sono anche delle coppie che una volta che hanno fatto tutti gli esami alla carta risulterebbero potenzialmente adeguati per diventare genitori, però non si sa per quale motivo non riescono a far sì che la donna rimanga incinta.
È vero, e non sono poche, sono più o meno il 15% delle coppie che vediamo, anche quasi un 20%, malgrado facciamo diverse indagini non riusciamo a trovare una causa. Oggi sappiamo che magari almeno una parte di queste coppie hanno proprio una difficoltà nello sviluppare gli embrioni all'interno dell'utero materno. Quindi sappiamo che in quelle coppie, non magari solo per un problema femminile ma anche per un problema maschile, la selezione che fa la natura nei primi 5-6 giorni di vita dell'embrione è molto più forte di quello che fa magari nelle altre coppie, per cui hanno bisogno di molto più tempo per riuscire ad avere un embrione sano che riesca poi a portare alla nascita di un bambino.
Quando appunto sono venuti, hanno capito qual è la situazione specifica, va da sé che poi, visto insomma quello che bisogna anche affrontare psicologicamente, voi spiegate quali sono le opzioni, le possibilità, o normalmente si attende che sia la coppia a chiedere informazioni?
No, di solito facciamo una prima visita, una prima consulenza, mi permetto il gioco di parole, che dura un'ora, in cui conosciamo entrambe le persone, spieghiamo molte delle analisi che consigliamo e diamo già un'idea abbastanza precisa dei trattamenti. È ovvio che poi sarà importante rivedersi in un secondo momento per far capire, in base ai risultati delle prime indagini, qual è il trattamento più appropriato.
Certo, quali indagini, quali esami bisogna fare per capire poi se le persone possono seguire tutti questi trattamenti?
Facciamo un prelievo del sangue con un profilo degli ormoni, in cui riusciamo anche oggi a misurare quella che chiamiamo la riserva ovarica, cioè qual è il numero di ovuli che sono ancora rimasti a disposizione nella donna, un controllo del liquido seminale e poi un'ecografia interna nella donna per poter vedere bene l'utero, le ovaie e quindi valutare che non ci siano degli impedimenti interni anatomici all'arrivo della gravidanza.
Quindi in fondo non tutti sono comunque idonei?
Diciamo che ci possono capitare delle situazioni in cui vi è un problema molto, molto serio, tanto da non permettere neanche con un trattamento di poter avere una gravidanza. Sono situazioni per fortuna estremamente rare. Sappiamo che purtroppo ci sono raramente delle donne che nascono senza utero, per cui queste situazioni chiaramente non è possibile fare un trattamento. Ci sono poi delle altre situazioni molto complesse dove ad esempio non abbiamo spermatozoi nel liquido seminale, che possono invece con dei trattamenti, ad esempio l'utilizzo del seme di un donatore che in Svizzera è permesso, essere curate.
Immagino che ovviamente dopo una prima doccia fredda non tutti sono immediatamente pronti, no, a quest'idea. C'è bisogno di avere magari confronto con più professionisti, di avere un sostegno. Probabilmente Monica Trabalza ha capito comunque che le persone hanno davvero bisogno di confrontarsi con chi è passato dallo stesso percorso, perché per quanto si possano avere professionisti preparatissimi, estremamente empatici, non è che tutte le volte potete, no, invitare delle coppie con le quali parlare. Ecco che c'era proprio questo punto che mancava.
Sì, da lì è nato questo gruppo di autoaiuto per la procreazione medicalmente assistita. Io seguo nell'ambito del counseling appunto coppie che hanno problemi di fertilità, e molto spesso arrivava proprio questo messaggio di solitudine, di bisogno di confrontarsi non solo con un professionista ma proprio tra coppie. E così è nato il gruppo. Adesso, come giustamente detto all'inizio della puntata, ci siamo riuniti giovedì ed è stato veramente bellissimo condividere questo momento. Ognuno di loro era in una fase del percorso diverso, ma c'è stato veramente tanta empatia, addirittura delle coppie che davano coraggio agli altri, a chi magari aveva appena fatto la prima visita, non aveva ancora avuto dei risultati, e si è creato tutto in maniera molto naturale. E il messaggio che hanno dato alla fine di queste due ore è stato veramente di gratitudine.
Quali sono le domande che hanno colpito di più durante questo primo incontro?
Sicuramente perché io, nel senso perché a noi, perché succede questo, e tanti dubbi su quando arriverà questo bebè, tanti dubbi su quando avranno il bebè proprio tra le mani, nel senso tra le braccia, Tante, sono sorte tante domande.
Noi prima abbiamo un po', no, chiacchierato tra di noi e mi diceva che tante volte ci sono anche delle cose che le persone non riescono a dire agli altri o quasi quasi si vergognano a dire, magari non riescono a dirle alla propria migliore amica, alla sorella, qualcuno che sta, adesso mi riferisco alle donne, ma sarà la stessissima cosa appunto per l'uomo, non lo dice al fratello, al migliore amico. Ci sono anche questi pensieri, magari qualcuno all'ascolto si riconosce. Non arriva il bambino, la migliore amica comunica di essere incinta. E a volte uno lo ammette solamente a se stesso, o l'ha ammesso magari in questo gruppo. Ho provato quella punta di gelosia, chiaramente all'amica dici che bello, che meraviglia, e poi però ti senti quasi una brutta persona perché dentro di te hai provato anche quell'attimo in cui ti sei chiesto ma perché alla fine lei sì e io no, no? In questi gruppi di autoaiuto si può parlare veramente di tutto senza giudizio, e sentire magari che anche le altre hanno provato queste domande, queste sensazioni, è davvero molto importante.
Assolutamente sì, questo è qualcosa che è emerso proprio dove si sono sentite libere proprio di esprimerlo. Alcune dicevano: io solo adesso se vedo delle pance mi arrabbio, cioè non voglio vederlo, quindi evito spazi o luoghi dove ci sono bambini, dove ci sono donne incinta. Come sappiamo questo è impossibile perché non è che le donne incinte hanno delle aree apposta, quindi tu puoi andare a fare la spesa al negozio e purtroppo trovarti il passeggino o appunto la donna che sta aspettando. E loro si sono sentiti liberi di esprimerlo, ma se io penso a me stessa, io cercavo questo bambino e le mie amiche erano arrivate al secondo. È chiaro che questa invidia, nonostante c'è un affetto fortissimo, perché parliamo proprio di un'amicizia dove io sono anche testimone di nozze, quindi molto forti, arriva questa invidia. E nonostante dopo ti senti dire no, ma tu sei la madrina, io sono madrina di non so quanti bimbi, non è tuo.
Arrivano delle domande, dottore. Un ascoltatore ci chiede se la pillola anticoncezionale può rendere infertile.
No, i dati sono molto tranquillizzanti, per cui la risposta oggi che possiamo dare è che la pillola non rende infertile. È vero che magari una donna che soprattutto ha preso per tanti anni la pillola può avere delle difficoltà nei primi 3-4 mesi a riavere un ciclo regolare, ma questo non vuol dire che la pillola rende infertile, no.
Ecco, c'era proprio la domanda successiva, era quella se smessa la pillola bisogna aspettare un certo periodo prima di incominciare a provare.
In linea di principio no, però ne approfitto per ricordare qualche cosa che dimentichiamo troppo spesso, è che l'assunzione dell'acido folico per diminuire il rischio di quella che chiamiamo una malformazione detta spina bifida, e quindi una donna che desidera avere un bambino, che desidera avere una gravidanza, dovrebbe iniziare 2 mesi circa prima del momento in cui cerca la gravidanza ad assumere già dell'acido folico in un dosaggio minimo che si trova sia nei negozi, sia nei supermercati che in farmacia, per cui quello è importante, magari assumendo la pillola gli ultimi 2 mesi, di prendere anche dell'acido folico.
Ci chiedono anche se la spirale ha un nesso e dicono: finché io non avevo avuto il mio primo figlio non avevano voluto inserirmi la spirale, quando poi l'ho tolta per il secondo figlio ho avuto grandi difficoltà a rimanere incinta.
Per la spirale il discorso è un po' diverso, un po' più complicato, nel senso che effettivamente non è un classico anticoncezionale che viene inserito prima di avere un bambino, anche se sempre di più viene utilizzato anche in queste situazioni, quindi in donne che non hanno ancora avuto un bambino. L'inserimento è un po' più doloroso, un po' più fastidioso, c'è un po' il rischio, anche se comunque estremamente basso, di avere un'infezione inserendo una spirale. In quei rarissimi casi potrebbe poi aumentare un rischio di infertilità, ma ripeto, sono situazioni che oggi come oggi sono comunque estremamente rare, per cui la spirale non è controindicata per una donna che non ha ancora partorito. Si può inserire anche se non è il tipico anticoncezionale.
Ecco, arriviamo invece al lato medico. Quando qualcuno decide invece di intraprendere questo tipo di percorso, che cosa si deve aspettare?
Si deve aspettare da un punto di vista medico inizialmente delle analisi, come abbiamo parlato prima, soprattutto per le donne Penso che l'aspetto più difficile e fortemente sottovalutato fino a quando non lo provi sulla tua pelle è l'aspetto logistico, quindi di riuscire a coordinare tantissimi appuntamenti su un arco di tempo comunque ridotto lavorando. Quasi tutte le mie pazienti lavorano dall'80% in su, e questi appuntamenti in cui noi dobbiamo monitorare poi la crescita di quello che noi chiamiamo il follicolo, che è un po' la casetta dell'ovulo, e dobbiamo fare delle ecografie anche a corto termine, non è determinato dalla libertà della paziente o dalla scelta dell'agenda del medico, ma è legato dal fatto da come cresce questo follicolo, per cui magari la paziente deve venire su 2 settimane 3-4 volte a fare delle visite mediche. Oggi sappiamo quanto è difficile coordinare questo aspetto, per cui l'aspetto logistico organizzativo è sicuramente una delle cose più difficili da immaginare, ma che prende comunque molte energie. E poi c'è l'altro aspetto anche molto importante e poco tematizzato dell'aspetto della copertura, dei costi, delle cure, perché una parte delle cure, quelle più semplici in Svizzera, sono coperte dalla cassa malati, le altre cure, quelle più complicate, quelle che portano comunque a far nascere un bambino in Svizzera ogni 4 ore, quindi non così poco, non sono mai coperte dalla cassa malati, a differenza di tutti gli altri paesi vicini. E quindi in Svizzera c'è sicuramente una disparità di trattamento rispetto al resto d'Europa, e quindi le coppie devono fare molti sacrifici economici per poi potersi permettere questi trattamenti.
Abbiamo parlato di cicli, che cosa comporta un ciclo intero?
Un ciclo a livello medico comporta, come diceva prima Monica, circa 2 settimane di punture, circa 3-4 ecografie sull'arco di 2 settimane, e se poi appunto facciamo un trattamento di fecondazione in vitro, quello che è un po' l'intervento operatorio per poter raccogliere questi ovuli, è una piccola operazione, ma dove c'è comunque bisogno di un'anestesia e chiaramente quel giorno non si può lavorare. Questo giorno poi vengono raccolti anche gli spermatozoi, e di solito dopo 5 giorni da quello che nasce dalla fusione fra gli ovuli e gli spermatozoi viene scelto un embrione, e questo embrione viene reintrodotto nell'utero della paziente, speriamo della futura mamma.
Mm-hmm. E dopodiché cosa succede?
E poi ci sono i 12 giorni più difficili, quelli dove aspettiamo il test di gravidanza.
Vedo che Monica dice di sì con la testa.
Sì, è quello che appunto abbiamo trattato anche durante il gruppo, come dice il dottore giustamente, sono i giorni più difficili. Quest'esito arriva o non arriva, e quando arriva bisogna affrontare ancora un'altra serie magari di paure, no? Di riuscire a tenerlo fino al terzo mese, di arrivare al nono mese. Diciamo che a livello psicologico sei molto molto sollecitato.
Anche perché magari tra il pubblico, chi non conosce, perché non ha potuto approfondire magari con un medico l'argomento, immagina, ecco, si va a fare questo tipo di trattamento, probabilmente l'esito sarà positivo. In realtà una delle grandi realtà è che bisogna mettere in conto che la riuscita non è certa, anzi purtroppo non è neanche così frequente.
No, vorremmo tantissimo avere il 100% di successo. Dico sempre un po', è l'aspetto forse più brutto del mio lavoro, la gente mette un sacco di impegno, mi paga e purtroppo il risultato non è garantito. Diciamo che molto, come ho ripetuto prima, conta un po' dal gruppo di età della donna. Per le donne più giovani, quindi fino ai 35 anni, quando facciamo un trattamento di fecondazione in vitro abbiamo fra il 40 e il 45% di successo di gravidanza, ma questo non vuol dire poi avere sempre purtroppo avere un bambino in braccio. Per le donne meno giovani questa percentuale è decisamente più bassa, per cui da un punto di vista pratico bisogna magari mettere in conto più trattamenti.
Quando non è andata bene si può ovviamente ripetere, ricominciare con un altro ciclo. C'è un limite massimo di cicli?
È una domanda che mi fanno quasi tutte le pazienti: ma dottor Santi, quanti trattamenti devo fare? Quando è che devo dirmi adesso è ora di smettere? La risposta non è universale, bisogna proprio vedere un po' come reagirà la donna, quanti ovuli e quanti embrioni si formeranno, in base un po' a tutta la situazione generale aiutare la coppia a sostenerla quando è il momento di sostenerla e farle capire che comunque le chance ci sono e vanno sfruttate. D'altro canto va anche detto alla coppia quando è il momento giusto di farle capire che magari è più sensato smettere o pensare delle alternative.
Una testimonianza di un ascoltatore, ascoltatrice, un'esperienza personale: abbiamo avuto grandi difficoltà ad avere figli, poi grazie alla fecondazione in vitro abbiamo avuto 3 figlie e alla fine inaspettatamente, in modo naturale, abbiamo avuto ancora una figlia.
Sì, succedono queste cose, devo dire anche noi ogni tanto siamo stupiti, ma è il bello della natura.
Allora, noi purtroppo siamo già in conclusione, vorrei darvi qualche informazione. Allora, innanzitutto potete trovare informazioni sul gruppo di autoaiuto per la procreazione medicalmente assistita. Avete già un sito internet?
Abbiamo una pagina Instagram, autoaiuto PMA. E anche i volantini, diciamo, in tutte le cliniche che si occupano di fertilità sul territorio ticinese. Il sito è attualmente in creazione.
Avete già però un prossimo appuntamento, come abbiamo detto, vi siete incontrati per la prima volta giovedì scorso. L'idea è quello di avere più o meno un appuntamento settimanale nel quale incontrarvi tra persone che vogliono parlare, condividere le proprie esperienze, ma regolarmente organizzerete poi delle serate dove parteciperanno anche degli esperti, quali per esempio il dottor Santi. Il prossimo appuntamento sarà per il 21 di maggio al centro Quadrifoglio di Rivera. Invece, dottore, altro appuntamento importantissimo, proprio il 4 maggio sarà all'ospedale La Carità di Locarno la giornata di porte aperte per quello che riguarda un po' i reparti di ostetricia e ginecologia, e quindi si potrà visitare anche il vostro centro.
Esatto, oltre alla possibilità di visitare la maternità all'ospedale di Locarno sabato 4 maggio c'è la possibilità di visitare il centro di fertilità, e avremo il piacere di mostrare alle persone che avranno interesse di vedere anche come funziona un centro di fertilità, soprattutto dal punto di vista tecnologico, quali apparecchiature utilizziamo. Per esempio abbiamo un apparecchio che è in grado di monitorare in modo molto dettagliato con una telecamera la crescita degli embrioni fino al loro quinto giorno di vita. Ci sarà la possibilità di vedere ad esempio come viene eseguito un controllo dello spermiogramma, e tutti gli interessati possono trovare delle informazioni sulle pagine internet delle OCEOC.ch e potersi iscrivere.
Certo, è evidentemente aperto a tutti e gratuito.
Certo.
Allora, io ringrazio tantissimo entrambi per essere stati i nostri ospiti oggi. Ricordo il dottor Alessandro Santi, che è primario del centro cantonale di fertilità delle OC, e anche Monica Trabalza, che è la promotrice di questo importantissimo gruppo di autoaiuto. Io vi saluto, noi ci ritroviamo domani pomeriggio.